Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto, chi ne è privo vi viene data, poi ve la conservate per le altre volte e è possibilmente la riportate, perché credo che qualcuno ne abbia 10 copie a casa. Ma almeno se ne avete 10 copie a casa, io non ho problemi a stamparne tutte le volte, ma almeno datele a qualcun altro, perché è inutile fare la raccolta delle preghiere per chiedere la protezione sull'eremo di Sant'Alberto. Se poi lo fa, se poi le fate, ben contento che facciate la preghiera di protezione per l'eremo di Sant'Alberto. Allora. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica, liberi da Satana da altri spiriti maligni, mirando a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisioni fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha attenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo primo sabato del mese di giugno per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la solennità del corpo e del sangue di Cristo che vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Ti rendiamo grazie per questa provvidenziale coincidenza del calendario che fa coincidere la solennità del Corpus Domini con la prima domenica di giugno. L'Eucarestia è l'espressione più eccelsa dell'amore del Padre che dona agli uomini Gesù e dell'amore di Gesù che dona se stesso sulla croce per la salvezza del mondo. Ed anticipa l'offerta sacrificale della sua vita nell'istituzione dell'Eucaristia nel contesto dell'ultima cena. Gesù è l'Emanuele, il Dio con noi, il Dio per noi, il Dio in noi. L'Eucaristia è un mistero della fede, ma contemporaneamente un mistero dell'amore. Dopo l'istituzione, la consacrazione, il sacerdote dice mistero della fede. Questa sera io dirò mistero della fede e dell'amore, perché l'Eucaristia è veramente la sintesi di questi due misteri, di fede e di amore. Gesù si è autodefinito il pane della vita, che si dona a noi nel mistero del suo corpo e del suo sangue. Accogliamo con fede e amore. La potenza dello Spirito Santo che ci guarirà dai nostri peccati, dalle nostre ferite, dai traumi subiti nella nostra esistenza, spezzerà i condizionamenti generazionali e i legami con gli spiriti del male che possono condizionare negativamente la nostra esistenza. Con questa fiduciosa speranza vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci sediamo per l'atto penitenziale. C'è qualcuno? Deve arrivare qualcuno. Bene. In questa celebrazione il primo momento importante di guarigione spirituale coincide con l'atto penitenziale. Quindi questo atto penitenziale ha una configurazione particolare. Lo vivremo in due momenti. Il primo momento noi perdoneremo. Perché? Perché la guarigione spirituale è strettamente connessa a una dinamica di riconciliazione. Riconciliazione con Dio, in primo luogo, riconciliazione con il prossimo, in secondo luogo, riconciliazione con se stessi, in terzo luogo. Ora, chiaramente la riconciliazione avviene attraverso il perdonare e il chiedere perdono. Nel Vangelo si dice chiaramente che Dio ci perdonerà nella misura in cui noi perdoniamo agli altri. Allora, è bene che sia in un atto penitenziale come questo, sia anche quando noi andiamo a confessarci, non ci limitiamo a esprimere il nostro pentimento e a fare l'elenco dei nostri peccati, cosa che bisogna fare. Bisogna fare perché tante volte le persone prendono un po' il sacramento come se fosse una seduta dallo psicologo, cioè raccontano i loro problemi, ma al prete si può sicuramente manifestare certe problematiche di sofferenza interiore, ma se si fa il sacramento, se si celebra il sacramento, bisogna confessare i peccati, altrimenti non ha senso. Ecco, il sacramento. Se uno poi chiede un colloquio di discernimento spirituale, di comprensione della volontà di Dio, di discernimento a riguardo certe problematiche di sofferenze interiori, allora quello niente da dire. Se però, ecco, si celebra il sacramento, ecco, il sacramento comporta che le persone confessino i loro peccati in maniera, ecco, chiara e completa. Allora, in questo atto penitenziale noi la prima cosa che faremo, e io inviterei tutti i presenti a formulare una intenzione di perdono, una sola, perché voi capite, altrimenti io non ho problemi a stare in chiesa fino alle 10 di sera, forse ce l'avete più voi, perché io sono a casa, quindi io sono nella disposizione che poi sostengo che nella liturgia noi entriamo nell'eterno presente di Dio, quindi gli orologi non hanno più senso. Allora, se però uno incomincia a fare due o tre intenzioni, voi capite bene che il nostro atto penitenziale, ecco, invece di metterci tre quarti d'ora, ci mettiamo un'ora e un quarto. E allora, poi, tutte le cose, poi non dite che le prediche di Padre Felice sono lunghe, perché è vero che sono lunghe, ma sono proporzionate alla celebrazione. Se noi impieghiamo un atto penitenziale tre quarti d'ora, è chiaro che poi la predica avrà la sua lunghezza, la comunione avrà la sua lunghezza, le benedizioni avranno la sua lunghezza, fate la somma e poi ci esce fuori quello che vedrete, quello che scoprirete questa sera. Allora, perché è importante che noi chiediamo perdono? Perché noi perdoniamo, chiaramente perdonare. Chi si perdona? Qualcuno, ecco, io invito a specificare anche, non essere vaghi, io perdono tutte le persone che mi hanno fatto del male, non significa niente. Allora, io perdono Tizio, Caio, Sempronio, ecco, il vicino di casa, la persona che mi ha dato un colpo nella macchina, o chi mi ha insultato per la strada, mi ha fatto un gestaccio e cose varie. Allora, ecco, perdoniamo, siamo abbastanza, ecco, anche se non sempre, ecco, il perdono può essere specificato, ecco, in maniera ultra dettagliata, ma noi perdoniamo. Di fronte a questa intenzione di perdono, l'assemblea, cioè tutti voi, si unisce alla mia intenzione di perdono e dice: noi perdoniamo, l'assemblea perdona. Ora cosa succede? Succede che l'assemblea è il corpo di Cristo che non può essere separato dal suo capo. Per cui, se io perdono, la Chiesa perdona, anche Cristo perdona. Allora voi capite come è importante il mio perdono, perché il mio perdono è il perdono della Chiesa, vissuto chiaramente in questo contesto, nel contesto liturgico. Io perdono, la Chiesa perdona, anche Gesù perdona. E questo è estremamente terapeutico. Fa estremamente bene. Il secondo momento, noi dobbiamo chiedere perdono, e non dobbiamo chiedere perdono a qualcuno. Magari se noi dobbiamo chiedere perdono a qualcuno, lo facciamo ma fuori del contesto. Magari ci rendiamo conto in questa messa che noi dobbiamo chiedere scusa a qualcuno. Allora non è il caso che noi lo diciamo, io voglio perdonare mio fratello. No, stasera prendiamo il telefono, chiamiamo nostro fratello e gli diciamo: guarda, ti voglio chiedere scusa perché mi sono reso conto che l'ultima volta che ci siamo incontrati sono stato sgarbato nei tuoi confronti. Allora, non dobbiamo chiedere perdono alle persone nel contesto dell'atto penitenziale. Dobbiamo chiedere perdono a Dio. A Dio sì. E allora noi dobbiamo chiedere perdono dei nostri peccati, piccoli, grandi, ecco, e dato che tutti ne facciamo molti, ecco, non possiamo chiedere perdono di tutti, e non sarebbe nemmeno giusto dire: Signore, ti chiedo perdono di tutti i miei peccati, perché sarebbe il solito discorso vago che non significa niente. Allora uno mette a fuoco quelle due o tre cose che sa che recano dispiacere al Signore, particolarmente quei peccati nei quali noi ricadiamo più frequentemente, perché quando uno confessa sempre i suoi peccati, sempre gli stessi, e questo è abbastanza comune, comunque certe debolezze rivelano delle dipendenze, cioè rivelano che ci sono delle cose che noi facciamo tanta difficoltà a rinunciare. Allora sono quelle che noi dobbiamo chiedere perdono, perché il perdono a questo riguardo ci aiuta a ricevere quella grazia da parte dello Spirito Santo per spezzare i legami che ci impediscono di vivere nella piena libertà dei figli di Dio. Allora voi capite che, se fatto bene, questo momento penitenziale ha una grande valenza terapeutica sul piano spirituale. Io voglio perdonare chi è causa di dispiacere nella mia vita. Noi perdoniamo.
E voglio perdonare in cuore uno dei miei figli adottivi.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonarmi perché non riesco ad accogliere la bambina che sono stata e la bambina che è ancora in me.
Noi perdoniamo.
si operano.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare. Voglio perdonare mia sorella, mio cognato e me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Angelo, Francesco, Giuseppe, Erika, me stesso, mio papà, la mia defunta madre, Adriano, l'autista Clementi, Serena, Valeria, Alfonso.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa e mia sorella
Simona. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia suocera, mio suocero e mio marito.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei colleghi di lavoro e i miei vicini di casa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Francesca e
Marina. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i torti subiti dagli amici
in casa. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Domenico, Andrea e Antonio.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Riccardo, Giulia e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare gli antenati dei funti, paterni, materni, miei suoceri, mio marito e i miei genitori.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, mio marito e Mariana e i miei figli e anche i miei antenati.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, mio fratello Paolo e i miei vicini di casa, Enrico e Augusto.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare a me stessa per le mie fragilità e la mia debolezza. E voglio perdonare anche mio marito per il periodo burrascoso che c'è in questo periodo.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei antenati defunti, i miei suoceri defunti, i miei genitori, me stessa, i miei figli.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Non io chiedo perdono. Noi perdoniamo. Io perdono. No, io chiedo perdono. Io perdono. Che cosa puoi perdonare? Ecco, come si chiamava? Non si sa. Allora, questa sorella perdona suo bisnonno. Noi perdoniamo.
Io perdono le persone che sono entrate nella nostra famiglia e hanno permesso che si rovinasse e hanno cominciato a fare del male.
Noi perdoniamo.
Io perdono i miei fratelli Paolo e Dario.
Noi perdoniamo. noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Zolta.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i lavoro e a tutti i vicini di casa.
Noi perdoniamo.
Io perdono il marito defunto e le sfocce di defunti.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io perdono mia nonna, la parte materna e mio padre.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io mia madre, mio padre e mio marito.
Noi perdoniamo.
Io perdono il mio figlio inglese, mia madre, mio padre e mio fratello e la mia ragazza felice.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei antenati, mia sorella, mio nipote, mia zia Maria, ciascuna delle persone che mi hanno maledetto, deriso e hanno usato forti violenze per padre.
Noi perdoniamo. Io chiedo perdono per la mia loquacità, per i giudizi, l'egoismo, l'orgoglio, la superbia e l'ira e per tutte le omissioni. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché a volte sono impaziente.
Signore, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono per il mio orgoglio, per il mio spirito di giudizio, per ricadere in certi peccati, in certe tentazioni e per le mie fragilità.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono per il tempo perso nella mia attenzione. Ti chiedo perdono per gli attacchi di ira e per la mia poca pazienza.
Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono per le mie paure e il mio egoismo.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono per le giornate in cui ti dedico poco tempo, anche se tanto impegnata, e magari banalmente trovo tempo per il cellulare.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per essere allontanato da te.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per non metterti al primo posto, per le perdite di tempo reiterate, per i miei attacchi di ira, per la mia scarsa pazienza, per il mio duro giudizio a volte nei confronti di alcune persone, per la mia debolezza nei confronti delle immagini sensuali della vita.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché non ti do abbastanza tempo per pensare di stare con te e la presidenza con il mondo.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per aver isolato persone che non sono, nel bisogno, ma che mi hanno fatto del male. E ti chiedo perdono per il mio orgoglio, per i giudizi e per distrarmi nei momenti di preghiera.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i pregiudizi verso gli altri, sui miei familiari, e ti chiedo perdono anche per le mancanze di preghiera. Perché vorrei pregare di più, e a volte che avessi vita, e quindi ti chiedo perdono.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti voglio chiedere perdono per tutte le volte che non aspetto te, voglio fare casa mia, sapendo magari di sbagliare, e ti chiedo di condurre te la mia vita e di non fare resistenza.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia sorella, per il mio orgoglio, i miei vizi, la mia pigrizia, e perché metto spesso non chiedo un muro.
Signore, abbi pietà di noi.
Comunità e i figli sono contrari e io gli metto sempre scuse che sono
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per il mio cuore di pietà, per la vana gloria, per la sicurezza del mio giudizio e per la irascibilità.
Signore, abbi pietà di noi.
Perdona, Signore, mi sono stato ingiusto.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia presunzione, per il male che posso aver recato ad Alessia, Rosaria, Giuseppe e per tutte le volte che ho messo in dubbio la parola di noi.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono per tutte le volte che mi sono maledetta, per il mio peccato di egoismo, di orgoglio e perché non riesco ad affidarmi a te.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia rabbia, la mia ribellione continua e la mia pace.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Accogli, o Padre, il nostro pentimento, anche quelle intenzioni che possono essere rimaste inespresse verbalmente, ma che tu vedi nel nostro cuore. Lo raccogliamo ora nel canto del Kyrie mentre lo facciamo in piedi, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice tua nei confronti di tutti i tuoi figli sinceramente pentiti.
Thank you.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo Santo, Tu solo Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria a Dio, gloria a Dio, nell'alto dei cieli,
nell'alto dei cieli,
e pace tra gli uomini, amati dal Signore.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce e diceva: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore.
cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto. Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio. Purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo a Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo, una brocca d'acqua, seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Vi preparate la cena per voi. I discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa definisce l'Eucaristia farmaco di immortalità. Io credo di poter affermare che l'Eucaristia non è uno fra i tanti rimedi di cui ci possiamo avvalere per guarire spiritualmente, ma è la medicina per eccellenza, ordinata alla guarigione spirituale. Quando una persona riconosce di avere dei problemi di natura spirituale, che cosa deve fare? Deve avvicinarsi al Signore attraverso l'Eucaristia. Questo è il primo passo fondamentale da farsi. Chiaramente è necessaria la preghiera, sono necessari gli altri sacramenti, è indispensabile l'ascolto della parola di Dio, ma poi tutto questo converge nell'Eucaristia. Come sempre cerchiamo di cogliere dalla parola di Dio della liturgia odierna quelle indicazioni preziose che ci possono aiutare in un percorso di guarigione spirituale. La prima lettura ci presenta il rituale dell'alleanza mosaica fra il Dio e il popolo di Israele. Da una parte c'è Dio che comunica la sua volontà attraverso i 10 comandamenti. Dall'altra c'è il popolo che ribadisce per ben 2 volte: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. E guardate che questa prima affermazione di obbedienza, di adesione alla volontà di Dio è espressa dal popolo prima di ricevere i comandamenti. Prima. Poi, dopo, nel contesto della stipulazione dell'alleanza, dopo che Mosè ha letto il libro, ecco, della legge, il popolo ribadisce per una seconda volta. Dice: quanto il Signore ha detto, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. La stipulazione dell'alleanza avviene attraverso un sacrificio. Metà del sangue viene versato sull'altare, l'altra metà viene aspersa, viene usata per l'aspersione del popolo, così come noi abbiamo fatto l'aspersione dell'acqua benedetta. L'alleanza è il frutto dell'intervento liberatore di Dio nei confronti del popolo che era schiavo in Egitto. La nuova ed eterna alleanza si realizza attraverso il sacrificio di Cristo sulla croce. Il suo sangue viene versato per la remissione dei peccati del mondo e attraverso la sua risurrezione l'uomo viene liberato dalla schiavitù nei confronti del potere delle tenebre e della morte. L'Eucaristia è il memoriale della morte e risurrezione di Cristo, è il memoriale della nuova ed eterna alleanza. Da una parte c'è Cristo che si sacrifica e si dona nel segno del pane e del vino. Dall'altra parte c'è la Chiesa, ci siamo noi, la comunità dei credenti, che si impegna a vivere nell'amore, così come ha insegnato Gesù, ad amare come Lui ha amato. Io credo che sia molto importante recuperare il contenuto dell'alleanza con Dio in Cristo, per opera dello Spirito Santo. Non so quanto i cristiani abbiano questa consapevolezza che la loro vita è una vita di comunione con Dio che è ratificata da una alleanza, da un patto. In questo patto noi siamo entrati il giorno in cui siamo stati battezzati, ma ogni qualvolta noi partecipiamo all'Eucaristia, noi ratifichiamo il nostro battesimo, il patto battesimale, questo impegno vicendevole che è sempre onorato da Dio e che talvolta non viene onorato dagli uomini. Noi trasgrediamo la nostra alleanza, risultiamo infedeli, non siamo capaci di vivere sempre coerentemente con l'insegnamento di Cristo. Ecco, quindi è importante che noi recuperiamo questo contenuto. L'Eucaristia è il segno della nuova ed eterna alleanza, della mia. Ecco, non chiaramente quando si parla di alleanza, ecco, ci viene in mente, ecco, da parte Dio e da parte, ecco, tanta gente, ma è un'alleanza personale con ciascuno di noi. Allora dobbiamo chiederci con molta onestà: io sono alleato con Dio o sono alleato con Satana? Ecco, una domanda dalla quale non possiamo sfuggire. Capite bene che tanti cristiani che vivono nel peccato, che ignorano la parola di Dio, che trascurano i sacramenti, che fanno quello che vogliono, di fatto si trovano in una situazione di alleanza, magari non intenzionalmente voluta e pienamente consapevole con Satana. E questa situazione è molto diffusa, e c'è una responsabilità morale da parte della Chiesa e quindi da parte di ciascuno di noi, che lasciamo queste persone nell'ignoranza. E guardate che, non so, pensate un po' di vedere, non so, una persona, di essere in una, come dire, ora mi viene un esempio, ecco, poco calzante, no? Ma una persona che può essere in campagna, eccetera, che gli si avvicina una serpe, una vipera. Ecco, che cosa fate? Ecco, state a vedere come va a finire? Oppure date un grido e dite: spostati di lì, scappa di lì, prendete una pietra, fate rumore, ecco, cercate di allontanare questo pericolo. Noi, ecco, questo è un pericolo fisico, materiale, che può compromettere la salute di una persona, ma il diavolo è, San Pietro dice, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede. Allora, di fronte a una persona che vive in una situazione di peccato, noi non possiamo, ecco, fargli dei sorrisi e dire: fatti i suoi, ecco, che c'entro io con la sua vita, chi sono io? Non sono un giudice, qui non si tratta di giudicare la persona, la responsabilità morale, si tratta di aiutare doverosamente. Ci sono tanti peccati di omissione che noi facciamo perché non diciamo alle persone i pericoli nei quali si trovano, che possono pregiudicare la loro salvezza eterna. Poi, quando si presenteranno dal Padre Eterno e il Padre Eterno gli dirà: ma come mai hai fatto questo e quello e quell'altro, si risponderanno: ma non c'è nessuno che me l'ha detto che non dovevo fare. È anche vero questo. Purtroppo noi non facciamo troppo poco per rendere le persone edotte del peccato nel quale si vengono a trovare. E questo non è un discorso di giudicare, questo è un discorso di portare le persone a conoscenza della situazione in cui si trovano. Diciamo: ma io, ecco, fatti loro, ecco, io devo rispettare la libertà degli altri. Certo, io non posso a un certo punto, ecco, io comunque ho il dovere di dire, di avvertire di un pericolo, di un pericolo che è grave. Quindi, a questo riguardo, ecco, io non credo che vi sia mai successo di formulare a qualcuno la domanda: ma tu con chi sei alleato, con Gesù Cristo o con Satana? Magari vi risponde: io non sono alleato con nessuno, sono alleato con me stesso. E chi è alleato con se stesso non si rende conto che è alleato con Satana. Qui bisogna vedere, ecco, aiutare le persone. Guarda, tu hai ricevuto il battesimo, sì. Ecco, allora tu sei entrato nell'alleanza con Dio, con Cristo, nel sangue di Cristo. Ecco, è chiaro che se una persona ha ricevuto il battesimo, poi per 20 anni non entra più in una chiesa, e con questa alleanza potenzialmente esiste, ma attualmente non esiste, perché è stata dimenticata, è stata sconfessata, le persone magari non se ne rendono nemmeno conto, lo ignorano. E avvertire una persona di un pericolo è un dovere, è un dovere. Di qui si evince come il primo passo della guarigione spirituale consista nel rinunciare a Satana e vivere in obbedienza a Dio. Io, quando viene una persona a fare un colloquio con me, la prima volta, sia un colloquio sia una confessione, indifferente, io alla fine do sempre a tutti una preghiera di rinnovazione delle promesse battesimali. Perché nella rinnovazione delle promesse battesimali c'è la rinnovazione dell'alleanza con Dio, in Cristo, per opera dello Spirito Santo. E dico, ditela sempre, tutte le mattine, dopo avervi fatto il segno della croce, dopo aver detto il Padre nostro, Ave Maria e gloria al Padre, dite la preghiera di rinnovazione delle promesse battesimali. Poi cosa succede? Succede che io do per scontato che le persone lo facciano, perché io lo faccio e dico lo faranno anche gli altri. E invece magari a distanza di un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, dico, ma io le avevo dato una preghiera di rinnovazione, la continua a fare, ah, mi sono dimenticato, l'ho fatto per una settimana, per un mese, poi non l'ho persa, non ce l'ho più. Io ho dato queste preghiere a una persona, non mi ricordo nemmeno chi, queste ce l'ho data in mano. Poi questa persona l'ho rivista dopo 15 giorni, mi dice, guarda, io la preghiera non l'ho fatta, perché quando sono arrivato a casa non l'ho più trovata. Ora, dove è andata a finire questa preghiera? Va bene, guarda, là in fondo uno se ne prende 10 preghiere, uno lo mette in una tasca, uno lo mette in un'altra tasca, uno lo mette nel portafoglio, uno non lo so dove lo può mettere, ecco, e a un certo punto una arriverà a casa. Arriverà a casa. Poi, se uno vuole, gliela mando anche su internet, su email, così rimane, gliela mando su WhatsApp, così rimane da qualche parte ci vuole. Questo per significare come sia importante questa preghiera e come sia doveroso farla tutti i giorni. Uno dice, ma io faccio le preghiere del mattino e della sera, va bene, ecco, fai le preghiere del mattino e della sera, ma mettici quella, perché quella è la preghiera che ti consente di rinnovare la tua alleanza. E uno dice, io credo in Dio Padre, io credo in Dio Figlio, credo nello Spirito Santo, rinuncio a Satana, rinuncio a tutti i legami col male. Bisogna farla questa preghiera, è di fondamentale importanza per la nostra guarigione spirituale. Ecco, se uno utilizza questo librettino qui celeste, che io ho fatto preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale, ecco, ci sono preghiere per l'inizio della giornata, il segno della croce, il Padre nostro, Ave Maria, gloria Padre, poi c'è due preghiere per l'inizio della giornata, poi preghiere per la rinnovazione delle promesse medesimali. Ho messo due formule, due, perché ho detto, magari un giorno uno ne fa una, l'altro giorno ne fa un'altra. Ma noi bisogna che ci avvaliamo, chiaro che un fogliettino magari si perde, un librettino è più difficile perdere. E allora uno ha tutte le cose che deve fare in questo librettino celeste. Voi capite bene che io, se io sono in alleanza con Dio, divento sempre vittorioso nei confronti del male. Io e il Signore facciamo
la maggioranza assoluta, cioè siamo più forti del male. Però bisogna che uno ossia viva questa relazione di alleanza con Dio. Il Salmo responsoriale, cioè il Salmo 115, ci offre un'altra preziosa indicazione. Si dice nella terza strofa: a te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Questo si realizza in questa Eucaristia. Il termine Eucaristia significa letteralmente ringraziamento. È il ringraziamento di Cristo al Padre per la sua risurrezione. È il ringraziamento della Chiesa per il dono della redenzione. È il ringraziamento del fedele per il dono dello Spirito Santo, che è il frutto della comunione al corpo e al sangue di Cristo. Quindi, quello che si dice in questo salmo, a te offrirò un sacrificio di ringraziamento, si realizza nell'Eucaristia. La preghiera di lode e di ringraziamento ha una particolare efficacia terapeutica sul piano spirituale. Invece di lamentarci del male che non se ne va col lamento, se c'è qualcosa di male nella nostra vita, ecco, se noi ci lamentiamo di questo e di questo, non è che lamentandoci il male se ne va, il male rimane. Ringraziamo e ci concentriamo sul bene che è comunque presente nella nostra vita. Io soffro fisicamente, psicologicamente, spiritualmente, ma Dio mi ama. Chiaro che io devo ringraziare non delle cose cattive, delle cose buone. Il male, la sofferenza, è una conseguenza del peccato originale. Quindi uno non può ringraziare, ma può ringraziare che in quel contesto di sofferenza è comunque amato dal Signore, benedetto da Dio. E quindi ha motivo di rendere lode al Signore. Dio mi ama, allora io offro a Lui la mia sofferenza, insieme al sacrificio di Cristo per la redenzione del mondo e per la mia guarigione spirituale. Quindi, con la seconda indicazione, la prima indicazione importante è fare la preghiera di rinnovazione delle promesse battesimali. La seconda indicazione è incrementare la lode e il ringraziamento nella preghiera personale. La seconda lettura è tratta dal capitolo 9 della lettera agli Ebrei. Viene evidenziato in questo brano il valore purificatore del sangue di Cristo. Si dice: quanto più il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, e le opere morte sono i peccati, per servire il Dio vivente, dal momento che Lui è il mediatore della nuova alleanza in ordine alla fruizione dell'eredità eterna. Il valore purificatore del sangue di Gesù. Ora, questo sangue purificatore noi lo riceviamo nella Santa Comunione. E quando si consacra il sangue, il sacerdote dice: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il sangue di Cristo va assunto nella Santa Comunione, ma va invocato nella nostra preghiera personale e comunitaria. Invochiamolo su di noi, invochiamolo sul prossimo, perché crei una barriera di protezione contro le insidie del male, perché ci purifichi, perché ci consacri, perché ci comunichi l'amore stesso di Dio, in modo da vivere da veri figli di Dio nella verità. Quindi il potere purificatore del sangue di Cristo. Il Vangelo ci presenta il racconto della preparazione dell'ultima cena e dell'istituzione dell'Eucaristia nella redazione dell'Evangelista Marco. Perché l'Eucaristia porti frutti copiosi di guarigione spirituale, va vissuta bene. Che cosa significa vivere bene l'Eucaristia? In primo luogo va preparata. La preparazione non la si fa in chiesa, arrivando 5 minuti prima dell'inizio della Santa Messa. Noi, ad esempio, ecco, questa Eucaristia, ci prepariamo a questa Eucaristia con una preghiera mariana, la preghiera praticamente del Santo Rosario. Preghiamo con Maria per la liberazione, che dura un'ora. Ma non è che la preparazione è migliore se è lunga, se non corta, ma in questa ora in cui preghiamo la Madonna, noi creiamo in noi quelle disposizioni interiori di raccoglimento, di eliminiamo le distrazioni, entriamo in una situazione interiore di calma, eccetera, eccetera, ecco, che predispongono la persona a vivere bene la Santa Messa. Ora, questo non si può fare tutti i giorni, lo si fa una volta al mese, preparandosi a questa celebrazione. Però noi possiamo fare una preparazione previa, e questa preparazione previa la si fa in casa prima di andare a messa, la si fa con certo anticipo. È importante la lettura e la meditazione della parola di Dio della liturgia del giorno. Quindi, ecco, strumento indispensabile per vivere bene la messa è leggersi prima. E che se uno va a messa la domenica, se la legge il sabato. Se uno va a messa più frequentemente, se la può leggere al mattino prima di andare a messa, oppure la sera prima, precedente. Ma la lettura della parola di Dio è fondamentale. Allora, Abbiamo ancora un certo numero di copie di messalini sulla tua parola che riportano le letture quotidiane e festive della liturgia di tutto il mese di giugno, perché quello di maggio è già finito, sono bimensili. Ecco, avvaletevi di questo strumento perché è di fondamentale importanza. Se poi uno vuole integrare, esiste anche una applicazione che si può scaricare gratuitamente sul telefonino che si chiama Messalino App, dove la parola di Dio è scritta ma si può anche ascoltare. Però il mio consiglio, ecco, è quello di utilizzare il messalino prima, poi io utilizzo uno e l'altro, ecco, perché ci sono dei momenti in cui uno può leggersi e dei momenti in cui non si può leggere. Allora, se uno va a lavorare e guida la macchina, mentre guida la macchina si può sentire la liturgia del giorno, ecco, dal telefonino, così se la sente, invece di sentirsi una musica, si sente la parola di Dio, e c'è anche un piccolo commento di 3 minuti fatto da un vescovo che è fatto anche bene sul Vangelo. Quindi ci sono gli strumenti per prepararsi alla messa. La prima cosa è conoscere la parola di Dio, non andare in chiesa così con la testa fra le nuvole, ecco, arrivando trafelati, magari arrivando anche in ritardo, poi magari le letture vengono lette da qualcuno che ha la voce bassa, o c'è il microfono che non funziona bene, non viene capita bene. Capite che l'incontro con la parola di Dio è pregiudicato da tutti questi fattori. Quindi bisogna che uno supplisca a priori supplisca preparandosi. Poi bisogna che una persona, prima di andare a messa, formuli una intenzione, cioè dire: io vado a messa, questa messa, ad esempio, l'intenzione generale di questa messa è la guarigione spirituale, perché io il primo sabato del mese sono io che metto questa intenzione, e quindi organizzo la celebrazione in funzione di questa. Però quando uno va a messa, indipendentemente da quale messa sia, deve arrivarci con una intenzione, cioè: io voglio offrirla per una persona viva, per la guarigione fisica, spirituale, il benessere, perché uno trovi il lavoro, perché uno si converta, per una persona malata che guarisca, per un defunto, perché per le anime del purgatorio, per la pace nel mondo, per tutto quel che volete. Però bisogna arrivare con una intenzione, non bisogna lasciare le cose al caso, bisogna arrivare con un'intenzione, e questo va fatto prima. E bisogna poi portare anche, preparare un'offerta che dovrebbe essere materiale e spirituale, che esprime la corrispondenza d'amore che deve essere presente nel cuore del fedele che si accinge a partecipare al banchetto eucaristico, dove Cristo si donerà a lui nella parola, nel suo corpo, nel suo sangue. Allora, noi andiamo in chiesa e là c'è un cartello, quello dove c'è il cesto con l'angolo della carità, la tavola della provvidenza, dove è citata una frase dell'Antico Testamento che dice: non presentarti a Dio a mani vuote. Che cosa significa? Che noi dobbiamo arrivare con una offerta. Prima di tutto deve essere un'offerta spirituale, un proposito, l'intenzione: offriamo a Dio un'opera buona che abbiamo fatto o che abbiamo intenzione di fare. Poi può essere anche questa offerta visualizzata in qualche modo, ecco, cioè resa tangibile. Non in tutte le chiese c'è l'angolo della carità con la tavola della provvidenza. Qui a Sant'Alberto c'è. Allora uno va a messa e dice: che cosa ho, Signore? Oggi ti offro, ti voglio offrire, ti porto un uovo, non 6 uova, non 10 uova, ti porto un uovo, ti porto una mela, ti porto una banana, ti porto, che ne so io, ecco, un qualcosa che ha un valore economico infimo, ma però esprime la partecipazione che noi abbiamo. Ecco, il Signore, Signore, tu mi dai, ecco, ordinariamente nelle chiese si fa la questua, ma vedete, anche lì le persone non sono educate. La questua che si fa in chiesa è la raccolta che tutti i fedeli sono chiamati a contribuire per il mantenimento della casa di Dio, della chiesa. Ecco, la chiesa ha bisogno incessantemente di manutenzione, si bruciano le lampadine, si rompe una cosa, si deve dare la vernice al portone perché prende il sole dalla mattina alla sera in temperie. Allora c'è tutto, ci sono degli oneri. Questi oneri non sono, ci dice, ci pensa la curia. No, la curia non ci pensa, o quantomeno. Forse in alcuni casi ci può pensare se il prete va a rompere l'anima. Dato che io non sono mai in 38 anni che sono a Sant'Alberto, mai sono andato a rompere l'anima, a chiedere soldi, mai, vuol dire che ci hanno sempre pensato i fedeli senza che io li incoraggiassi a dire, ecco, non so, ciò ho bisogno di fare questo lavoro. Io non ho mai detto i lavori che devo fare, ma ho spiegato però alle persone il significato della questua, che è, si distingue completamente dall'offerta della messa, perché l'offerta della messa è qualcosa di spirituale, è qualcosa che la banana, ecco, non andrà, non serve per i muri della chiesa. A chi servirà? Non lo sapete, io non ne mangio banane, ma comunque ci sono delle persone che... No, ma per dire, questo ora fa l'apologia pro vita sua, no? No, no, io mangio delle mele, non delle banane. Vabbè, però il significato è che se io trovo una mela, no? Una mela. Uno dice, allora, padre felice mangia le mele, arriva qui con 3 platò di mele. No, non è caro, una mela. Quando io trovo una mela, che non devo sapere chi ce l'ha messa, quando mi mangio la mela, io benedico la persona, che benedico Dio, e benedicendo Dio che mi ha provveduto alla mela, questa benedizione va a beneficio della persona che ha fatto l'offerta. Per cui entriamo nel circuito dell'amore di Dio che si dona e che noi ci doniamo. Ecco, è chiaro che la mela, per usare un termine di paragone, è un segno. Quello che il Signore si aspetta è che noi offriamo il nostro cuore, la nostra vita, le nostre persone. Lui ci dona la sua vita, noi dobbiamo donare la nostra vita. Ma voi capite? Ecco, prima di donare la vita, incominciamo con le cose da poco. Cominciamo con una mela, poi arriveremo anche a donare la vita. Bisogna partire così. Allora sì che l'Eucaristia acquista significato, perché deve essere preparata. Ecco, è qualcosa che coinvolge la persona quando è a casa. Dice, io devo andare a messa. Allora, mi vado a leggere il messalino. Punto. Dopo che ho letto il messalino, mi faccio un po' di riflessione. Va bene. Dopo che ho fatto la riflessione, penso un'intenzione. Bene. Poi devo portare un'offerta, ecco, e dico, quello che trovo, non è che vado al supermercato per portare l'offerta a Sant'Alberto, quello che ho quello che condivido io, ecco quello che è a mia disposizione in questo momento, e io lo offro in ringraziamento che si traduce poi in benedizione da parte del Signore, mediata da chi beneficia del dono, che possono essere io, poi io chiaramente qualcuno è entrato in questa logica, quindi io chiaramente se qualcosa consumo e qualcosa do ad altri. Allora chi riceve, ecco, chi riceve dice: Signore, benedici, Padre felice che mi ha dato un sacchetto di alimenti. Ecco, il Padre Eterno sa che il sacchetto di alimenti, e io mi prendo la benedizione. Però dato che il Padre Eterno sa che il sacchetto, che gli alimenti che io ho messo nel sacchetto non ce li ho messi io, ma mi sono arrivati da altre persone, la benedizione, ecco, arriva a me e da me va a quella persona che ha portato la mela, e a un certo punto, ecco, si realizza una comunione d'amore che parte da, ecco, questa è l'Eucaristia. L'Eucaristia è la preparazione, per quello che dico che, ecco, uno passa davanti a una chiesa, dice: è aperta, guarda una chiesa aperta, perché ora oggi è anche un po'... non è facile trovare le chiese aperte, un'aperta chiesa, guarda, vado, passo, c'è una messa, ma che meraviglia, c'è una messa, perché anche lì le messe sono rare, ormai sono diventate preziose, ci sono persino delle parrocchie dove non c'è nemmeno la messa di domenica, magari la fanno al sabato sera, eccetera, eccetera, in certe zone un po', ecco, fuori mano. Quando, ecco, vedete, allora uno dice: c'è la chiesa aperta, c'è anche una messa, allora bene, mi fermo. Però vedete, manca la preparazione. È una cosa buona, però bisogna partire con un'altra prospettiva, bisogna prepararsi e quindi sapere, sapere l'orario della messa, prendersi un attimino di tempo. Ecco, la preparazione si può fare anche al mattino presto, alzarsi un quarto d'ora, mezz'ora prima, uno si fa tutta la preparazione, poi dice: a tale ora, anche al pomeriggio, vado alla messa e ci arrivo preparato. Poi, questa è la preparazione. Poi quando... per vivere bene la messa, quando si è in chiesa si vive la partecipazione, quella è la preparazione, quello che viene prima, poi c'è la partecipazione che presuppone la partecipazione personale all'atto penitenziale. Noi l'abbiamo fatto bene questa sera, ecco. Mi direte: nelle messe ordinarie non si fa in questa maniera, e è comprensibile, anche giusto, però in quei momenti che dovrebbero di silenzio, che dovrebbero dare la possibilità alla persona a chiedere perdono al Signore, uno deve avere un po' di dire: Signore, ti chiedo perdono per questo e quest'altro. È chiaro che se, come purtroppo frequentemente succede, il prete dice: fratelli, riconosciamo i nostri peccati, 1, 2, 3, confesso a Dio Onnipotente, voglio vedere se il prete è riuscito a fare un minimo di pensiero, di pentimento, o se il fedele, qui si tratta, ecco, di cose che non si possono fare, almeno bisognerebbe fare un minuto di silenzio, un minuto, non dico 10 minuti, non dico, ma un minuto di silenzio. Comunque bisogna farlo. Poi l'ascolto attento della parola che viene proclamata e spiegata, quello che stiamo vivendo in questo momento noi. Poi l'accoglienza riconoscente del corpo e del sangue di Cristo della Santa Comunione. Quindi, ecco, questa è la partecipazione. Nell'Eucaristia Gesù viene in noi per comunicarci la sua vita divina. viene in noi per vivere Lui in noi, per renderci partecipi del suo amore, per renderci Eucaristia vivente, perché Lui vuole che lo portiamo nel nostro cuore, nel mondo, nella nostra casa, sui posti di lavoro, nei rapporti interpersonali. Vuole farci mediatori del suo Santo Spirito con la nostra preghiera, con la nostra carità, con la testimonianza della nostra vita. Lui è risorto e vuole renderci partecipi della sua risurrezione. Vuole guarire i nostri corpi, la nostra interiorità, il nostro spirito. Vuole servirsi di noi per continuare nel corso del tempo la sua opera di redenzione. Quando si afferma che attraverso l'Eucaristia noi siamo resi partecipi della vita di Dio, si deve intendere fondamentalmente che siamo messi nella condizione di condurre una vita in grazia di Dio attraverso l'esercizio delle virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, arricchite dei doni dello Spirito Santo. Quindi si va a messa non per soddisfare un precetto o alla domenica per non fare un peccato mortale. Si va a messa per poter perseverare in una vita di grazia, di comunione con Dio, per permanere nell'alleanza con il Signore, per essere forti, per non cedere alle tentazioni, per respingere le insidie del male. Ecco perché si deve andare a messa, e perché la messa è così fondamentale, importante, non se ne può fare a meno. In questo modo il credente diventa mediatore della grazia di Dio nei confronti del suo prossimo, e la presenza dello Spirito Santo in lui diventa garanzia della fruizione della vita eterna nel regno dei cieli al termine dell'esistenza terrena. Quindi quando uno vive in grazia di Dio non ha paura della morte, perché fa già l'esperienza nella fede della vita eterna che continuerà dopo la morte nel regime non più della fede ma in quello della visione, della gloria. Quindi una persona sta tranquilla, vive in pace. Tanta gente vive, soffre a causa della paura. Paura di tutti i tipi, ma un cristiano vero, autentico, non dovrebbe mai avere paura. Se vive in grazia di Dio, non dovrebbe avere paura, perché non c'è motivo. Qualunque cosa succede, ecco, aspettiamo che giunga una bomba atomica su Genova, ce l'hanno preannunciato. Ecco che tale giorno arriverà una bomba atomica su Genova. Benissimo, cosa facciamo? Ci mettiamo tutti davanti all'Eucaristia, esponiamo il Santissimo, ci facciamo una bella ora, due ore, tre ore, un giorno di orazione, aspettiamo che giunga la bomba atomica senza nessuna paura. Anzi, ci freghiamo le mani, guardiamo l'orologio, speriamo che le ore vanno veloci, perché diciamo: Signore, ora io ti vedo nella fede, ti vedo nel Santissimo Sacramento, tra un'ora, tra due ore, tra un giorno ti vedrò faccia a faccia. Quindi noi ci freghiamo le mani, siamo contenti, eleviamo a Dio canti di lode e di ringraziamento. Questa è la vita cristiana. Qualcuno sicuramente obietterà, ma vivere in maniera così profonda l'Eucaristia lo si può fare solo a Sant'Alberto e altrove? Io vi do questi consigli. Quando potete, venite qua. Quando non potete, fate tutto quello che compete a voi: preghiera, preparazione, il ringraziamento al termine della Santa Messa. Anche lì, se poi, ecco, finita la Messa, come purtroppo succede, arriva qualcuno che dice si chiude, e il ringraziamento ve lo fate a casa. E voi qui Le persone ci possono stare dopo la messa anche 2 ore. È chiaro che poi a una certa ora bisogna anche andare a casa, perché io devo andare a dormire, ecco, non ci può. Però fino alle 9 di sera va bene, va bene. Ecco, quindi la messa feriale finisce. Oggi noi non avremo di quei problemi. Ecco, ma nei giorni feriali la messa finisce alle 7, fino alle 9 si può stare a pregare. Però lo si può fare a Sant'Alberto, non è che lo si faccia dappertutto, eh? Non lo si può fare dappertutto. Poi non pretendete nulla dai sacerdoti, è inutile, tempo perso, andare a dire io vorrei qua, lasciate stare, non pretendete nulla, fate voi, supplite voi, i preti lasciateli stare. E poi lasciate a fare a Dio la sua parte. Ecco, il Signore fa, supplisce. Guardi, io ho concluso, io vi confesso che quando ero adolescente, per degli anni ho partecipato alla Santa Messa quotidiana in una chiesa dove io sono molto riconoscente, perché a quel tempo, parlo di 40 anni, 50 anni fa, la messa, c'era una messa alle ore 19, alle ore 19. A me, ecco, io studiavo, un tempo che facevo liceo, poi anche l'università, quindi ero impegnato nello studio, a me veniva bene alla sera, ecco, 6:30 uscivo di casa e andavo a questa messa. Se non che, ecco, questa messa quotidiana che io ringrazio di aver potuto vivere, fra me e me dicevo che le due cose vere in quella celebrazione erano il Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, era la cosa vera. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. E l'altra cosa vera di quella messa era l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quelle erano le due cose vere. Se no tutto il resto era un disastro. Se non che quello che non era un disastro era che io ricevevo Gesù. Quello non era un disastro. Ecco, io andavo e guardate. Attraverso la partecipazione a quella Eucaristia che io ero solo contento che ci fosse. Poi è chiaro, era celebrata un po' così sprintosa, perché era alle 7 e si voleva far presto. Io ringrazio perché attraverso quell'Eucaristia io ho coltivato la mia vocazione, sono diventato sacerdote a 30 anni senza fare un giorno di seminario, quindi vuol dire che ha funzionato quell'Eucaristia, è stata fruttuosa, anche se non era l'Eucaristia di Sant'Alberto. Non solo, ma mi è stato anche confermato dalla Chiesa la mia vocazione a monaco diocesano da 15 anni con la mia consacrazione perpetua a Sant'Alberto, dove sono da 38 anni. Se ho conservato la fede, se ho fatto qualcosa di buono, è tutto, dico tutto, frutto dell'Eucaristia. Io, ecco, porto la mia testimonianza a questo riguardo. E questo primato dell'Eucaristia bisognerebbe poco per volta che lo vivessero tutti, questo primato, ecco, nella giornata. Ecco, una giornata può essere faticosa, può essere pesante, può essere sofferta, quello che volete, ma se c'è l'Eucaristia, quella giornata è benedetta, è santificata. Ecco, è una meraviglia, anche se è una giornata ingrata, ecco, diventa grata attraverso l'Eucaristia. Quindi noi dobbiamo veramente, ecco, a questo riguardo fare un cammino in avanti, perché quando uno ha capito, ecco, tant'è vero che io da 3-4 anni o tutti gli anni, no, io faccio una settimana di preparazione alla festa patronale di Sant'Alberto e ogni anno tratto un tema, e ne ho trattati, ecco, tanti temi, no? Sempre un po' uno diverso dall'altro. Sono 4-5 anni che io ho detto, da d'ora in poi, finché vivrò, nella settimana di preparazione a Sant'Alberto tratterò soltanto dell'Eucaristia, perché è così importante, è così essenziale, che io non voglio parlare di altro. Quindi chi vuole documentarsi va là in fondo dove ci sono tutti i librettini, perché io faccio anche i librettini delle riflessioni, delle meditazioni che faccio una settimana a Sant'Alberto con tanto di anni. Si va a prendere gli ultimi 3-4 anni, vedrà che sono solo sull'Eucaristia, gli ultimi 3 mi sembra. Ecco, anche quest'anno tratterò dell'Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora ci sediamo. Prendiamo il foglietto che è sulle panche. Qualche panca magari vi viene dato, se non c'è per tutti, vi viene dato un foglietto e chi non avesse una penna vi viene messa a disposizione anche la penna, perché faremo la nostra intenzione per iscritto, come siamo soliti fare qui a Sant'Alberto. E quindi l'intenzione, poi la penna che vi viene messa a disposizione, la depositerete nello scomparto che è quello delle intenzioni, quando si fa la raccolta delle offerte delle intenzioni, subito dopo. Punto possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, di Padre nel nome di Gesù, per intercessione di Maria, di San Giuseppe e di San Michele Arcangelo. Chiediamo, ci rivolgiamo al Padre nel nome di Gesù, come si dice nel Vangelo: tutto quello che chiederete nel mio nome vi sarà concesso. Quindi noi obbediamo alla parola di Dio, chiediamo l'intercessione della Madonna, di San Giuseppe, di San Michele Arcangelo, ci mettiamo anche di tutti i santi. Ecco, così siamo a posto, tutti i santi. Io ti offro, e qui mettiamo i nomi delle persone che a nostro giudizio hanno maggiormente bisogno di guarigione spirituale, i nomi di battesimo. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Thank you.
cosa vi viene distribuito, a chi non ce l'ha chiaramente, un cartoncino rosso colato offertoriale, una preghiera che viene a segnare l'inizio della liturgia eucaristica. Fino adesso noi abbiamo fatto la prima parte della messa, la liturgia della parola. Con l'offertorio inizia la liturgia propriamente eucaristica. E quando si parla di offertorio si deve intendere correttamente, è il momento nel quale noi ci offriamo insieme al pane e al vino, al Padre, perché scenda su di noi lo Spirito Santo, e mentre il pane si trasforma nel corpo di Cristo, il vino si trasforma nel sangue di Cristo, noi ci riceviamo lo Spirito Santo, diventiamo figli di Dio. Ecco, il Signore ci rigenera interiormente, ecco perché attraverso il dono dello Spirito. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, che è gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono vostri.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, San Giustino e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ti preghiamo in onore dello Spirito Santo per la conversione di Paola e di Giustina e per tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela e Luigi e Vincenzo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Prendete, questo è il mio corpo, Questo è il mio sangue dell'alleanza, dice il Signore. Alleluia.
Al banchetto ci invita.
Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Ora vi potete un attimo sedere perché vi do alcuni avvisi. Intanto vi dovrebbe essere stato distribuito il calendarietto delle celebrazioni annuali, questo con l'immaginetta della statuetta di Sant'Alberto, che riporta anche sul retro il codice fiscale dell'associazione Orat Labora, alla quale si può destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF, visto che è il tempo della dichiarazione dei redditi, mettendo solo il codice fiscale nell'apposita casella si può beneficiare l'associazione che poi aiuta l'Eremo. Primo. Secondo, non so se vi è stato, mi stanno dando il calendario delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di giugno. Ecco, ricordo che venerdì, intanto vabbè, domenica, domani è la solennità del corpo e sangue di Cristo, che alle ore 10 faremo la messa per i monasteri e coloro che sostengono l'Eremo con la preghiera e il sacrificio con l'offertore e generi alimentari, mentre venerdì prossimo, il 7 giugno, cade la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, quindi diciamo un primo venerdì del mese speciale, e io citerei tanto, che non dico tutti voi perché magari il venerdì qualcuno è impedito, ma ci fosse un po' di partecipazione. Noi inizieremo la nostra preghiera alle ore 16, se il tempo lo consente, dal cimitero dei Pini Storti. Faremo la processione eucaristica fin qui all'Eremo a piedi, recitando la Via Misericordie, poi alle 17 la Santa Messa della Solennità del Sacro Cuore di Gesù per la promozione e il coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria Madre del Mondo Redento, a cui farà seguito una mezz'ora di adorazione eucaristica. Sabato prossimo invece, il secondo sabato del mese, in cui alle ore 17 faremo la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la guarigione degli infermi con la benedizione personale. Poi vi è stata data la preghiera in preparazione alla celebrazione della Santa Messa di guarigione spirituale per Solennità di Sant'Alberto il primo sabato del mese. Ecco, questa preghiera io invito a farla alle persone, insieme anche all'altra, in particolare però questa, la settimana che precede il primo sabato, perché ancora oggi, ecco, c'era una persona che aveva, si era così prefissa, no, di fare una giornata intera di ritiro qui ad Eremo, partecipando poi chiaramente a questa santa messa. Questa mattina mi manda un messaggio e mi dice che non ce la fa. Ecco, non ce la fa, io so anche il motivo per cui non ce la fa, è perché le persone sono impedite, e dallo spirito del male, ben inteso. Allora, per evitare che si vengano a creare queste situazioni di impedimento, che sono più frequenti di quanto noi immaginiamo, è bene fare questa preghiera la settimana prima, almeno la prima preghiera, la settimana che precede il primo sabato di ogni mese, quando chiaramente uno ha intenzione di venire. Ecco, quando ha intenzione di venire, è una preghiera di preparazione remota a questa celebrazione. Poi ricordo che sono disponibili a Paolo, ecco, ancora alcune copie del messalino sulla tua parola del mese di maggio e di giugno. Siamo all'inizio di giugno, quindi tutto il mese prossimo può essere, ecco, vissuto bene con questo strumento. Ricordo poi che credo che sia di grande utilità per fare un cammino di guarigione spirituale utilizzare quotidianamente questo librettino Preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale, e per chi avesse volontà di andare ancora più a fondo, avvalersi allora così delle preghiere che di guarigione spirituale e liberazione, che sono condensate in questo librettino invece giallo. Sono praticamente tutte le preghiere, ecco, che io ho fatto su questo argomento nel corso di questi anni, che poi chiaramente a livello di cartoncino preghiera scritta singola voi trovate là nell'espositore in fondo. Ecco, vedrete che c'è, ecco, preghiere per l'inizio della giornata, c'è una pagina intera di preghiere che uno può utilizzare come ad esempio, ecco, proprio per favorire la guarigione spirituale. Io consiglio sempre di fare la preghiera che è intitolata Benedizione della città, e che poi non è altro che la preghiera che è messa in fondo alla preghiera mariana che abbiamo fatto oggi prima della Santa Messa, l'ultima, ecco, quelle che sono per così dire le litanie. Non è altro che la preghiera della benedizione della città, che ha un valore, ha una grande, ecco, potere esorcistico, ecco, che uno può fare da solo, tant'è vero che alcune persone non riescono a farla. Ecco, il fatto che non riescono a farla è rivelatore che è una preghiera che dà fastidio a quello di sotto. Poi ricordo che sono disponibili sull'espositore davanti alla passantiera il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima, che sono i sussidi che io pubblico mensilmente per aiutare le persone a impratichirsi con la lezione divina e a fare in maniera un pochettino più seria l'esame di coscienza. Ora noi benediciamo i panini e diamo alcune indicazioni sul significato dei sacramentali, perché vedete, i sacramentali sono degli integratori spirituali che non sostituiscono i sacramenti, che sono i mezzi ordinari attraverso i quali la grazia di Dio viene comunicata ai fedeli, ma ci sono situazioni dove i sacramentali possono aiutare, laddove le persone, ecco, si trovano in situazioni disordinate che non si possono accostare ai sacramenti, per le persone anziane, malate, che non riescono più ad andare alla messa o comunque hanno difficoltà a partecipare all'Eucaristia, per i bambini che non hanno fatto ancora la prima comunione, e comunque per tutte quelle persone che si possono trovare in una situazione di malattia spirituale, diciamo un po' così, che hanno bisogno di, ecco, essere maggiormente aiutati. Ora vorrei spiegare, no, perché questa volta ho preparato, perché mi sono trovato nella possibilità di farlo, anche alcuni bottiglini di olio esorcizzato che ho preparato io, chiaramente. Ecco, perché sacramentali sono l'acqua, il sale, l'olio e il pane, fondamentalmente, poi gli oggetti, i crocifissi benedetti, il rosario benedetto, vabbè, tutti i simboli della nostra fede benedetti hanno una valenza sacramentale. L'olio che è olio buono, no? È olio che si può anche consumare. Chiaramente, ecco, so che qualcuno porta con sé bottiglie di olio, cestelli di acqua, che chiaramente con questa benedizione i panini vengono benedetti e vanno bene. Però il pregio, se così si può dire, della confezione è che riporta un bigliettino che spiega intanto sulla etichetta sia dell'acqua che dell'olio, è un po' spiegato il significato di sacramentale. Poi però nella confezione dell'olio c'è questo cartoncino verde che riporta tre preghiere al significato dell'olio benedetto, come si usa. Ecco, per uno dice, ah, olio benedetto, allora mi faccio una bella insalata e chissà come starò bene. No, ecco, quello che dà valore al sacramentale è la preghiera. Quindi qui io ho messo una preghiera di benedizione quando uno fa il segno della croce sui propri figli, sui propri genitori, su una persona, benedicendoli con l'olio benedetto, e c'è una preghiera. Quando uno fa una benedizione su una parte del corpo, che può essere suo corpo o di un'altra persona, quando invoca la guarigione di una persona, quello che vale non è l'olio, anche, ma è la preghiera che accompagna questi gesti di fede. È una preghiera da farsi quando uno consuma l'olio come alimento. Quindi anche questa è una preghiera da farsi nel momento in cui uno utilizza quest'olio. Non è che uno deve prenderlo con un cucchiaino, con una medicina, lo può usare anche per condirsi un'insalata, però, ecco, lo deve fare in un atteggiamento di preghiera. Allora si attiva la valenza sacramentale, se no siamo in una logica superstiziosa. Allora io cerco, attraverso questi ausili, di aiutare le persone a crescere in una visione autentica di fede, non quello che dice io più acqua benedetta bevo meglio sto. Non è il quantitativo, uno può berne anche un sorso al giorno. E io sentivo una persona che mi diceva così per telefono, tra l'altro non usava, questa persona mi diceva che ha dei dolori in alcune parti del corpo, si cura con le medicine, dice, però quando io faccio così una specie di frizione con un po' di acqua di Lourdes mi sento meglio. Ora, può essere effetto placebo, può essere quello che volete, morale della favola che questa persona sta un po' meglio quando, ecco, si fa una frizione con l'acqua di Lourdes. Allora, acqua benedetta, acqua di Lourdes, ecco, niente da dire, non mi stupisco. Allora, quindi cerchiamo di utilizzarli bene questi strumenti. Chiaramente i panini, ecco, sono una opportunità che ci viene offerta anche per essere mediatori della grazia di Dio nei confronti degli altri, cioè non perché uno, ecco, dice, ecco, se uno ne ha bisogno se ne mangia anche uno al giorno, ma uno può essere mediatore della grazia di guarigione spirituale, di conversione, attraverso il dono di un panino, il dono di un messalino, il dono di un bottiglino di acqua benedetta, di uno un dono di un bottiglino di olio benedetto. Ecco, sono espressioni di carità che rivelano un atteggiamento di amore. Noi lo facciamo per amore della persona, perché questa persona possa avvertire non solo la nostra vicinanza spirituale, la nostra amicizia, ma perché noi teniamo al suo bene spirituale, alla sua anima. Quindi voi capite che noi in questo modo, attraverso questi strumenti che la Chiesa ci mette a disposizione, possiamo diventare veramente mediatori della grazia di Dio nei confronti del nostro prossimo. Dopo la benedizione dei panini daremo la benedizione conclusiva della Santa Messa, quindi faremo un canto, ecco, che mi permette di chiudere la videotrasmissione in diretta. Dopodiché invocherete lo Spirito Santo su di me, e chi lo vuole, con calma, senza fare ressa, senza far code qui uno dietro l'altro, bastando i vostri posti, vedendo quelli davanti, poi pian pianino quelli dietro, ecco, potete venire qui nella Cappella di Sant'Alberto a ricevere la benedizione personale con l'imposizione delle mani, che è un gesto che faceva Gesù e che io faccio come faceva Gesù, dal momento che il sacerdote in un contesto liturgico di benedizione agisce in persona Cristo, è come se riceveste questa benedizione da Gesù. Ora, che uno stia in piedi, che uno cada, che uno si senta le gambe molle, non vuol dire niente. Ecco, cioè, lo Spirito Santo arriva. In alcune persone può manifestarsi in una maniera anche più sensibile, in altre meno. Quello però che conta è che noi non facciamo resistenza allo Spirito Santo. Allora, ecco, cioè che arriviamo lì davanti alla tenda, quando è il nostro turno, e diciamo: Signore, ecco, io mi abbandono a te, fa di me quello che vuoi. Ecco, non voglio fare resistenza al tuo Santo Spirito, perché, ecco, ho bisogno estremo della tua grazia. Poi quello che succede, succede. Ecco, se voi avvertite un senso di, così come una forza che vi spinge all'indietro, sappiate che non sono io che con tutta la mia energia vi spingo all'indietro, ma che è lo Spirito Santo che sta agendo, perché vi pongo la mano sulla testa così e faccio una preghiera silenziosa, senza che mi ascolta Dio, ma voi non sentite niente. Se, ecco, allora lasciatevi andare, che tanto c'è Paolo, bello forte, che fa sì che non date una schienata per terra. Se poi, ecco, poi alla fine dell'anno faremo una specie di raccolta per Paolo, che si fa delle sudate a raccogliere le persone e che ha bisogno anche di essere un po' ricompensato. Comunque, e questo, credo che a lui gli interessi di più che voi diciate un'Ave Maria per lui e con tutti quelli che, ecco, si avvalgono del suo servizio. Paolo, stasera te ne vai, ecco, volando con tutte queste Ave Marie che ti accompagnano e che ti rendono sempre più leggero. Bene, mi sembra di aver detto proprio tutto, con la gioia di tutti. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
Amen.
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
Amen.
Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi.
Amen.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace. Oh, benedizione. Abbiate pazienza, ma ricordare tutto diventa una cosa quasi impossibile. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede siano fortificati nella fede, nella speranza, nella carità, messi in condizione di contrastare efficacemente ogni azione del male, essere motivati a vivere una relazione più profonda d'amore con te e nei confronti del loro prossimo, diventare strumenti della tua santa benedizione attraverso l'esercizio della carità. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.